redijo.it e la storia continua. Quelle cattive compagnie. Ufficiale e gentiluomo. Il passaggio dal primo tipo di compagnia alla compagnia militare, organizzata e strutturata come si è visto, portò con sé anche una ridefinizione della figura e del ruolo sociale del condottiero. Alcuni di essi già uscivano dalle fasce di una piccola o media aristocrazia all'interno della quale avevano imparato a maneggiare le armi, come già nel primo 300 accadeva per Guido Riccio da Fogliano, che proveniva da un'eminente famiglia di Reggio Emilia. Questo era anche il caso di Castruccio Castracani, della potente famiglia degli Antelminelli. Tale era l'ascendenza di Francesco degli Ordelaffi, signore di Forlì. Con il proseguire del 300, i casi di aristocratici che combattevano a volte per sé, più spesso per altri, continuarono ad essere la norma. Ad esempio, Ambrogio Visconti, che nel 1365 formò la compagnia di San Giorgio, aggregandosi con essa a Giovanni Acuto, era figlio illegittimo di Bernabò. E per proseguire in questa casistica, Filippo Scolari, meglio conosciuto con il nome di Pippo Spano, veniva da una nobile famiglia fiorentina. La sua vita l'aveva portato a 13 anni in Ungheria come apprendista di un mercante fiorentino. Ma in quella terra aveva compreso che il suo mestiere non era quello di allineare cifre nella partita doppia di una contabilità di bottega. Era diventato, dunque, uomo d'armi e per i suoi meriti contro i turchi nel 1408 era stato nominato Ipsan, cioè conte, da cui poi il soprannome e governatore della Bosnia. Braccio da Montone, da parte sua, nato da una potente casata perugina, aveva rafforzato la sua nobiltà, prima con la signoria di Rocca Contrada, nelle Marche, poi con il titolo di conte di Montone, concessogli da Giovanni XXIII. Alla fine, l'esercito con il quale aveva servito altri signori era stato il mezzo per coronare il sogno della sua vita, impadronirsi della città natale, Perugia, e diventare il signore. E qualcuno si permetteva addirittura di evadere dal cliché del soldataccio, magari nobile, ma comunque rozzo. Carlo Malatesta, ufficiale e gentiluomo, era stato allievo degli umanisti fiorentini ed era amico del cancelliere Coluccio Salutati. Pandolfo, suo fratello, signore di Brescia, non era da meno e all'esercizio delle armi alternava la pratica di una squisita educazione umanistica espressa, fra l'altro, da una perfetta capacità di parlare il latino e a comprendere il francese e il provenzale. E se questi sono solo alcuni dei casi più eclatanti, molti altri soldati di professione continuarono nel tempo a uscire dai ranghi dell'aristocrazia. Su 512 condottieri della già ricordata compagnia di Micheletto Attendo lo Sforza, di circa 40 si intravede l'origine nobiliare. Ma anche molti di quelli che da questa fascia sociale invece non provenivano trovavano ugualmente nelle armi un mezzo non solo di arricchimento, ma anche di ascesa sociale. Fra Moriale, diventato ricco sfondato con i bottoni di guerra e i soldi delle condotte, si comportò come un accorto borghese, investendo buona parte della sua fortuna presso i mercanti veneziani. Ma altri, a lui contemporanei, colsero al volo l'occasione della forza militare coniugata alla ricchezza per fare il salto di qualità. Così fu per Giovanni Acuto, che ricevette una serie di castelli da Firenze e le terre di Cotignola e Bagnacavallo dal Papa, venendo così a configurarsi, come si è già detto, come il signore di fatto, vassallo di questi due stati. Ancora più chiaro fu il caso di Alberico da Barbiano, che combatté per il re di Napoli fra il 1380 e il 1390, ottenendo per il suo servizio il titolo di Gran Connestabile del Regno e alla fine, addirittura, la dignità di viceré di Calabria. E Jacopo dal Verme, per parte sua, dopo aver ricevuto dai Visconti i possedimenti di e castelli, finì la sua carriera ascritto alla nobiltà veneziana. Erano tutti costoro casi di una nuova nobiltà che si stava formando, che gli stessi signori vedevano di buon occhio, perché si andava con essi costruendo un ceto di nuovi signori più fedeli di quanto non lo fosse la vecchia aristocrazia. Il re di Napoli e il duca di Milano con la concessione di feudi, il papa con la concessione di castelli e della dignità di vicario papale ben lo compresero. Firenze invece, tenacemente legata alle sue tradizioni repubblicane, si astenne per quanto le fu possibile da questa pratica e pagò la difesa di questo principio con un sensibile ritardo rispetto agli altri stati italiani nella costruzione di un esercito stabile. I condottieri ormai erano a tutti effetti la nuova nobiltà e il prestigio che li circondava rendeva ragione al loro acquisito status sociale. Bernabò Visconti fece sposare le sue figlie legittime a signori, ma 5 di quelle illegittime furono date in sposa ad altrettanti condottieri, ciascuno dei quali si trovava così, di fatto, in rapporto di parentela addirittura con il re di Cipro, che una delle figlie legittime aveva sposato. L'epoca delle prime compagnie di soldati ladroni era lontana anni luce. Fu Muzio a Tendolo Sforza e il sanguinario duca Guarnieri, c'era ormai un abisso sociale e culturale. Era passato meno di un secolo ed era cambiata tutta un'epoca. www.redigio.it e la storia continua.